Ave Maria, buongiorno e santa settimana a tutti. Ecco, lunedì scorso eravamo interrotti dai problemi della corrente. Stavo in mezzo alla mia spiegazione per come possiamo immaginarci una vera e propria generazione in Dio. Sapete che questi problemi della materia sempre ci fanno presente quello che il grande filosofo Plotino nel III secolo a Roma ha detto. La materia è solo ombra e la forma e l'essere che sono vero spirito, cioè le cose deludenti, i problemi della nostra vita provengono, ecco, dalla parte fisica, corporea di questo mondo e magari potessimo, come gli angeli, contemplare e vivere nelle cose spirituali. Comunque, ringraziando l'umiltà della nostra carne, partecipiamo anche a queste contemplazioni angeliche nelle quali oggi ritorniamo a contemplare Dio, ci devo insistere, in Dio esiste una vera e propria generazione, dunque un padre e un figlio. Mi risponderete, come mai? Avevo già esposto, prima di essere stato interrotto lunedì scorso, che noi possiamo benissimo accettare una generazione paterna di un figlio nel caso di noi uomini e degli animali, però questo in base al fatto che abbiamo dei corpi. Ecco, invece Dio non avendo un corpo, scusami padre, come fai a dire che in Dio c'è un padre e quindi un figlio? A questo vi rispondo. Esiste Dio assolutamente senza corpo, e dunque lui esercita una vita puramente incorporea, immateriale, che si chiama spirituale, e la cui essenza è pensare. Quindi, semmai io ci tengo a spiegarvi stamani come mai possiamo parlare di una vera e propria generazione paterna in Dio. Me la devi trovare in questa vita del pensiero, del pensare. Già avevo premesso che questo non è una riduzione, quasi Dio avesse una vita più povera nei confronti della nostra, che abbiamo anche una vita corporea oltre a quella intellettuale, ma come ho voluto esemplificare con l'esempio dei problemi della corrente, ebbene. La parte corporea è solo una maniera o un modo inferiore legato alla lentezza, alla complicazione della vita, che è una maniera, una imitazione di questo basso mondo, di cose più alte che in cielo si svolgono in modo esemplare. Dunque dovete concludere che se qualcuno è solo pensiero e vive e esiste solo nella contemplazione, non per questo è un essere più povero nei confronti del nostro essere corporeo, ma al contrario è l'essere pieno, perfettissimo, puro, eccellente, ideale. Nei confronti del quale la nostra vita corporea, avevo detto, è soltanto una partecipazione inferiore. Lo stesso Plotino, che ha contribuito molto allo sviluppo della teologia cattolica, ha tanto insistito a dire che le cose di questo mondo sono solo ombra e imitazione delle cose celesti. E quindi, se voi vivete come Dio solo nella vita contemplativa, avete anziché una vita poverissima, avete la vita ricchissima. E dunque, all'interno di questo pensiero, se ti voglio convincere che si attua una vera e propria generazione, ebbene tu mi devi mostrare un'operazione nell'ambito del pensiero. Di una vera e propria uscita e distinzione di un elemento da un altro, se no non ti posso evidenziare una distinzione reale e quindi la Santissima Trinità Dio e più persone, ma al contempo questa distinzione che mi hai trovato nell'attività intellettuale del pensare non deve uscire fuori dall'essenza una, perché allora sebbene tu mi abbia trovato sì nel pensiero qualcosa di distinto, di nuovo, di uscito fuori da un primo principio, se questo vero e proprio prodotto non è la stessa essenza una, allora questo tuo bellissimo prodotto distinto non è Dio, ma è come noi una creatura. Invece questo vero e proprio nuovo deve trovarsi nell'essenza una. Ora, per convincervi di queste componenti, non solo di una vera e propria distinzione, cui andrò adesso, ma per impostare bene che questa distinzione non si trova al di fuori dell'essenza una di Dio, il primo fatto del quale vi posso informare che non usciremo fuori dal Dio uno in ciò che adesso sta per seguire, è da dire che Dio se conosce, pensa, è intellettuale, è intelletto, ebbene è contemplativo solo di se stesso. Dio non conosce nessuno tranne che sé, e conosce noi tutto il mondo intero sì, ma in se solo. Mi piace sempre il paragone con l'architetto. Se voi gli chiedete: ma scusami architetto, tu hai pensato ai vari mattoni dell'operaio che lui sta portando da un posto all'altro, hai pensato alla presa elettrica di questo? L'architetto vi dirà: no, ma scusatemi, io mi occupo, mi concentro dell'abbozzo, del concetto della casa tutta che sto per costruire, e in questo principio, in questa causa, in questo modello superiore esemplare, stai tranquillo, è contenuto tutto dei tuoi dettagli materiali inferiori. Non appena avete l'idea superiore, in essa contenete i dettagli materiali inferiori. Uguale dicasi di Dio. Dio conosce solo sé, ma non per questo lui sarebbe un ignorante di noi con i nostri tanti problemi nel mondo. Basta che tu ti separi da questi problemi del mondo, di te nella tua particolarità umana, e metti la testa con me in cielo a contemplare Dio con Dio, e in questo sta tutta la pienezza dell'ordine per comprendere e riordinare, risistemare l'economia interna dei problemi di questo mondo, poiché Dio è creatore del mondo. Dunque, di per sé, per avvicinare adesso la generazione del figlio in Dio, dovete cominciare nella vita contemplativa di Dio che conosce solo sé. Questo già si vede. Come mai in Dio niente esce fuori dalla sua pura identità, dalla sua essenza una? E se adesso vi posso o cercherò di mostrarvi che anche in questa contemplazione di sé medesimo vi si produce o forma qualcosa che, di distinto, che vi può convincere di una persona distinta e pertanto di più persone in Dio, allora questo non dovrà togliere il vostro sguardo dalla concentrazione sul fatto che questa vera e propria distinzione si realizza solo dentro l'autoconoscenza e contemplazione che Dio ha di se stesso, nella quale egli rimane perfettamente identico con sé. Per cui vi posso già presentare una maniera più concreta e convincente per capire come mai la Santissima Trinità non toglie la perfetta identità di Dio con sé, l'essenza una, ma viceversa come Dio esprime questa identità, il suo pensiero solo di sé, nel suo concetto distinto. Ecco, la tesi principale della mia contemplazione della Santissima Trinità è che le persone distinte e molteplici al numero di tre non derogano la pura unità di Dio, ma la esprimono come distinzione e anzi massimamente. La tua unità di Dio, sulla quale insistono tanto i musulmani e gli ebrei, non viene tolta dalla distinzione delle persone trinitarie, ma in essa viene espressa e massimamente, più ancora che non nella pura identità, nella qualità di identità. Ed è l'ambito del pensiero che te lo mostra, perché Dio pensa solo a sé, e se adesso produce qualcosa, questo prodotto realmente distinto è pieno dell'essenza una, e esprime questa conoscenza dell'essenza pura. Orbene, nel pensare, andiamo al quid della distinzione concreta. Nel pensare, anche nel pensare a se stesso, e con voi ridiscendo sulla terra, e partiamo dal nostro pensiero, che più facilmente ci rende l'idea per come concettualizzare una distinzione all'interno dell'atto del pensare. Nella contemplazione di sé, sentite la parola, noi formiamo delle idee. Ad esempio, se io voglio parlare a voi sugli elefanti, allora voi, attivando il vostro pensiero, ed ecco dove c'ho in mano già l'essenziale della vostra vita intellettuale e immateriale, il vostro pensare, altro non fate che rappresentarvi la vostra idea, o, ecco il secondo nome di oggi, il vostro concetto, che vi siete formati di questi animali grandi che stanno in Africa o in India. Cioè, vi fate un'idea, si dice in italiano, questo è importantissimo, la lingua italiana esprime molto bene, il vostro pensiero si fa un'idea immaginando, formando dei concetti astratti tipo nasone, lungo naso, orecchie grandissime e via dicendo, gli elementi che vi fanno l'idea dell'elefante. Cioè, lo stesso vostro pensiero si attua solo nell'idea o concetto che vi siete fatti, e io sottolineo la parola fatti, anche voi avete, nel vostro pensare, avete prodotto qualcosa, un concetto che avete della cosa a cui pensate. L'idea o il concetto è ciò in cui si pensa. Questo per sé, questo perché quando pensate o attivate il vostro pensiero, quando ad esempio studiate una cosa per conoscerla meglio, nello sforzare o attivare il vostro pensiero, ecco quando si formano le idee. Esse si esprimono a forza della vostra concentrazione o del vostro studio, quando avete conosciuto meglio la cosa. Ovvero sia, esiste solo l'atto del vostro pensiero, la vostra attivazione di concentrarvi, di contemplare una cosa, ed è ancora il luogo essenziale della vostra vita immateriale o intellettuale, ovvero con i miei concetti di cui vi dicevo, non esco fuori dall'essenziale del vostro pensiero. Non so se potete toccare a mano qui ancora in modo più concreto, come mai non usciamo fuori dall'essenza, dall'essenziale di Dio, quando sì vi posso presentare qualcosa di prodotto, ma questo prodotto, questo nuovo quid che ha visto la luce del giorno, sentite già il bambino che nasce, il figlio che nasce? In tedesco si dice abbiamo generato delle idee. Penso in italiano si dice anche abbiamo generato un pensiero. Qui la parola generazione che fa un figlio. Anche se già voi in italiano, quando dite abbiamo generato delle idee, voi avete fatto riferimento alle idee, ai concetti, e in questi concetti prodotti distinti da voi che avete attivato il vostro pensiero, sussiste l'atto del pensiero. Che meraviglia! Nella vostra vita intellettuale si fa qualcosa di nuovo, ma non per uscire fuori dal vostro pensiero, ma il vostro stesso pensiero, a forza di concentrarsi e di attivarsi, in esso è uscito fuori un frutto, una forma più chiara, più determinata e più concentrata, più sistematica, che non il vostro pensiero vago sugli elefanti, ma con il vostro pensiero, con il vostro concetto nuovo, determinato su che cos'è un elefante, proprio perché è meglio del solo pensiero in astratto, nel concetto sì distinto da voi che l'avete prodotto, nel concetto sussiste l'essenziale del vostro pensiero. Quando da ora in poi continuate a studiare i vostri elefanti, lo fate solo nei vostri concetti chiari che avete degli elefanti. Dunque esiste qualcosa di prodotto e di distinto, però questo prodotto di distinto non è qualcosa di fuori, come quando voi con i mattoni costruite una casa che sta fuori a voi, ma con il vostro concetto, nel concetto sussiste il vostro pensare contemplativo. Quindi il concetto non esce fuori dall'essenziale. Non so se vi rendo già qui un approccio molto più evidente del fatto che Dio è solo essenza, e questa essenza una, questo Dio uno, sussiste nelle sue persone distinte. Qui è un modo di vita concreta. Dio pensa solo a se stesso e ha solo pensiero essenziale come anche voi, ma anche nel suo pensiero che Dio ha di sé forma un concetto, e in questo concetto continua a pensare e contemplare essenzialmente nient'altro che la sua essenza divina. Ecco, esiste, riassumo, esiste solo l'atto del pensiero ed è ancora il luogo essenziale della vostra vita immateriale e intellettuale, e in questo vi evidenzio l'essenziale di Dio in cui consiste la sua semplicità e purezza, fuori dalla quale non possiamo cercare la Santissima Trinità. E basta adesso capire come in questo stesso atto essenziale del pensare si forma un'idea, nella quale lo stesso pensiero si esegue, si esercita. Dunque, l'idea o il concetto non è da cercarsi fuori l'atto essenziale del pensare, come dicevo, sto qui nel riassunto, nella ripetizione, anche se è vero che qualcosa che si è prodotto, si è formato, ma, state attenti, nel e per l'atto del pensare. In virtù o per forza dell'atto del pensare, ecco perché la tua bella idea così nuova e più chiara, più distinta, povera idea, non sussiste se non all'interno dell'atto del pensare, perché è in virtù del suo sforzo che essa è venuta fuori a luce. Ora, questa idea o concetto che Dio ha nella sua mente, quando pensa o contempla se stesso, si chiama nel linguaggio biblico il verbo. È lo stesso dell'idea o concetto, anche se la parola verbo, anziché concetto o idea con il quale vi ho voluto spiegare l'atto del pensare, indica un fatto profondo per Dio. Ovvero, nella grammatica, il verbo è la parola dell'azione, a differenza del nome, che è la parola per i soggetti, per le cose. L'azione si pone al nome e all'aggettivo e rappresenta la parola più perfetta, perché non è una realtà che può anche, come ad esempio il nome o l'aggettivo, essere in potenza, ma il verbo è quel tipo di concetto che è l'atto, l'azione e l'esercizio, l'effettuazione, la reale realizzazione di una cosa, per opposizione appunto ad una idea o a un concetto in genere, che appunto come idea, pensate al vostro linguaggio italiano o alla nostra mentalità comune, se voi dite, sentite io c'ho una bella idea, cosa vi rispondono tutti? Beh, può darsi che la tua idea sia bella, ma chi ha detto che questa idea o il tuo concetto nella tua mente sia anche realtà? Quindi, se rimaniamo nel nome comune idea o concetto, potresti anche dirmi che il tuo bel concetto, la tua bella idea è una realtà imperfetta perché non ancora realizzata. Invece il verbo è questa nozione, una forma di concetto o idea, che punta all'attivazione, l'azione, il verbo è l'espressione grammatica della realizzazione. E questo, tutti vi concorderanno, no? È il bene. Quando tu mi dici una idea bella di costruire una chiesa, solo quando l'hai costruita in atto, si dice in italiano, per opposizione a solo in potenza, possibilmente, ma effettivamente, allora ti dicono, ecco, questo è il meglio. Dunque, se nel linguaggio biblico quella idea o quel concetto che Dio ha di se stesso si chiama il verbo, è di una profondità splendida. Perché dice che lo stesso verbo che contiene e rappresenta nient'altro che l'essenza di Dio, punto su quella essenza che apparentemente non è una idea possibile, astratta o potenziale, ma che è una essenza che è atto, che è realtà pura, perfezione e attualità assoluta. In effetti, pensate a Dio, Dio non può mai non essere, non può mai essere un concetto vago o possibile, ed è pertanto chiaro che se lui pensa a se stesso, egli può esprimersi solo in quel tipo di concetto che rappresenta l'atto per eccellenza, il verbo. Ora, cercatemi fra tutti i verbi della vostra grammatica italiana, qual è l'atto di fondo che dà ad ogni azione di essere reale, di essere anziché di non essere. Ovvero chiedo a voi, quel determinato verbo uno, che è l'anima di ogni verbo, di ogni azione. Ora, quel verbo fra i tanti verbi della grammatica, che è quello fondamentale e, notate ancora bene, è il verbo essenziale, che dà l'essenza di ogni altra azione, ovvero di essere effettuazione, realizzazione, il verbo dell'essere. Dunque, se tu mi dici che Dio ha un concetto di sé, per forza che questo tipo di concetto doveva essere un verbo, perché il verbo in genere è l'atto, l'azione per opposizione alla sola possibilità. E io ho dovuto farti notare che fra i tantissimi verbi e azioni, quello che non solo come tutti gli altri realtà, ma è la quintessenza della realtà, che doveva essere nel caso di Dio il solo migliore di tutti i verbi, già in virtù di questa struttura grammatica ci punta al fatto che l'essenza di Dio è l'essere puro. Ecco l'essenza a cui Dio pensa e che egli esprime in quel concetto, che non poteva essere altro che un verbo, e cioè il verbo dell'essere. In effetti, Dio è l'essere puro, l'attualità perfetta, come egli stesso si è anche addirittura rivelato nella Sacra Scrittura a Mosè, nella Bibbia, nell'Antico Testamento. Non so se conoscete lì nel Vecchio Testamento il libro dell'Esodo. Per favore notate addirittura il riferimento preciso, il capitolo 3, il celebre verso 14, Dio dice a Mosè che gli chiede: scusami, tu come ti chiama? Che cosa Dio risponde? Io sono colui che sono, io sono l'essere puro. E anche suo figlio, che è questo verbo di Dio, e quindi l'essere puro in assoluto, nel Vangelo di Giovanni, andiamo nel Nuovo Testamento, nella notte buia fra giovedì e venerdì santo, quando i sommi sacerdoti mandano i suoi soldati sul Monte degli Olivi e chiedono chi è Gesù di Nazareth, che cosa risponde Gesù? Risponde ancora una volta: io sono. E come hanno reagito i soldati? Vili, bassi, opportunisti. Il Vangelo di San Giovanni recita: al sentire questa parola io sono, cadono per terra, sono esterrefatti di una vera e propria manifestazione dell'essenza di Dio, che logicamente si manifesta nel Verbo, il quale si è incarnato e si chiama con nome e cognome Gesù Cristo di Nazareth, vero Dio, vero uomo. E tra l'altro possiamo anche teologicamente concludere: se Dio si contempla nel suo verbo, vuol dire che questo verbo, che già come mi avete detto della vostra grammatica italiana, è l'anima alla base di ogni altro verbo. E tutti gli altri verbi e azioni sono la effettuazione, la realizzazione, quindi la perfezione di tutti i nomi, di tutti gli aggettivi, sostantivi. Ogni realtà dell'universo ha il suo esercizio, la sua effettuazione, che è il suo atto o la sua azione propria, ok? Ora vi ho fatto notare, la vostra grammatica italiana insegna: ogni azione è animata dalla sua energia istante interna, che è l'essere, che sta per la realtà di ogni realtà, di ogni azione. Dunque colui che è il verbo per eccellenza dell'essenza pura di Dio, che è essere, questo verbo di Dio contiene nella sua purezza di solo essere divino l'intero cosmo creato. Qui ritorniamo ad un modo più articolato nella vita contemplativa di Dio, a ciò che vi avevo annunciato all'inizio, quando vi ho detto: quando Dio contempla solo sé, la sua essenza e non noi, non so se vi ricordate che vi avevo fatto notare, state tranquilli, nella sua essenza, lui che è causa dell'universo, contiene con facilità e purezza tutto l'universo, come l'architetto che nel suo concetto o abbozzo della casa contiene ogni, contiene ogni dettaglio della sua della casa, ogni mattone. Ebbene, vi avevo detto state tranquilli, tutti noi siamo inclusi nel pensiero che Dio che ha di sé. Stamani possiamo precisare questa bellissima verità divina con un passo oltre: se Dio contiene tutto pensando solo alla sua essenza, mi dovete precisare, concretizza questo pensiero che Dio ha di sé nel suo verbo in cui pensa, come voi nel vostro concetto agli elefanti pensate agli elefanti in Africa. Ebbene, Dio pensa se stesso nel suo verbo, e questo verbo, essendo l'essere puro, contiene tutta la realtà, tutta l'esercitazione, realizzazione che si ha su questo mondo, e attraverso questo ogni realtà pur potenziale del cosmo universo è contenuto in questo, permettetemi la parola, leggerissimo, finissimo, semplice, onnipotente essere divino. Ok, quando Dio si contempla se stesso, nella contemplazione di sé, riassumo qui adesso, si forma un concetto che è il verbo, ok? Esso si distingue per forza dal Dio che lo esprime o dice all'interno di sé, fra sé e sé, e quando questo Dio esprime il suo concetto, se ne distingue e si chiama Dio il Padre. Di fronte a questo, il verbo è veramente un prodotto. Come voi avete formato la vostra idea o concetto sugli elefanti, voi non siete il vostro concetto. Ma ripeto, siccome questo concetto si produce solo nel pensiero che Dio ha di sé, e siccome il verbo concetto stesso è la realtà o il prodotto perfetto in cui si pensa, in cui si attua il pensiero essenziale, sia il fatto che il verbo di Dio non è una realtà esterna, ma il centro in cui gravita, intorno al quale gravita e consiste l'essenziale del pensiero di Dio. Cioè, concludiamo che l'intera vita di Dio non è immenso, di questo stragrande Dio, questa eccessiva essenza eccelsa di Dio, si focalizza, sta nel verbo e nel figlio di Dio. Cioè, da quando mi avete seguito, sapendo che nel vostro concetto sugli elefanti pensate gli elefanti, se vi ho detto che Dio si riduce alla sua vita del pensiero, vi rispondo che questa riduzione straordinaria di Dio al suo pensiero si dona e sussiste nel verbo. Concludiamo un'altra tesi teologica: nel verbo e nel figlio di Dio si ha tutta la vita di Dio. Questa produzione, o meglio formazione della conoscenza del verbo, questa formazione del verbo nella conoscenza o contemplazione che Dio ha di sé, e dunque l'unico luogo che vi posso offrire, se mi chiedete del come di una vera e propria generazione, di un vero e proprio figlio da parte di un vero e proprio padre. Vi ricordate la difficoltà dell'inizio della lezione? Infatti il verbo si può chiamare un vero figlio, e pertanto la formazione del verbo si può chiamare una vera generazione paterna, per cui il produttore del verbo è un vero padre, in quanto nel pensiero, quando esprimo me stesso nell'idea o concetto che ho di me, allora esprimo nella mia idea la mia essenza o identità. Certo, non per questo io sono padre del mio concetto, come tantomeno voi eravate quando, ad esempio, avete pensato ai concetti, agli elefanti, nel vostro concetto dell'elefante. Chi direbbe mai che voi siete padri del vostro concetto elefante, con il suo nasone? Semplicemente perché il mio concetto, nel caso me uomo, è comunque una realtà accidentale in me. Invece, nel caso di un padre del quale vi voglio convincere che esiste veramente in Dio con una vera e propria generazione, se un padre genera il figlio, sempre comunica la sua essenza o natura. Vi ricordate, i nostri padri ci hanno veramente trasmesso la nostra natura umana. Dunque, tu non mi convinci con la sola parola mi sono fatto un'idea o un concetto, va bene? Mi hai convinto che esce fuori da me, ce l'ho questo distinguersi da me, che ci penso, ma questo concetto non è la mia essenza. Invece solo se tu mi dici che c'è qualcuno, che io comunico la mia essenza, il mio concetto che ho anche di me, che mi puoi ammettere che si ha una vera e propria generazione. Orbene, perché il concetto e verbo di Dio si possa chiamare veramente figlio, e perché la sua formazione intellettuale si possa chiamare una vera generazione, bisogna distinguere questo pensiero in Dio dal nostro pensiero umano. Ci ha tanto aiutato l'esempio degli elefanti per renderci l'idea della distinzione nell'identità, ok, ma devi distinguere quando io penso nel mio concetto a me stesso, in me, come dicevo, pur centrato che questo concetto sia sulla mia essenza umana, ad esempio, è una realtà distinta dalla mia essenza umana. Ma sentite bene, in Dio non esiste un accidente, qualcosa di sovraggiunto, di nato dopo. Magari è nato come un figlio, ok, ma è qualcosa che è avvenuto accidentalmente. Può darsi che tu non abbia mai pensato al concetto degli elefanti, ecco perché i tuoi concetti sono delle cose, come a me piace il paragone, come dei funghi sul prato che sono usciti fuori. Invece in Dio non esistono delle cose, delle realtà supplementari, sebbene vogliono essere immanenti a noi e riferentesi alla nostra essenza. Il suo concetto e verbo è la stessa essenza o sostanza. Pertanto, quando Dio forma il suo concetto, la sua idea, meglio il suo verbo, producendolo, in essa porta fuori, trasmette e comunica per forza la sua essenza. Il concetto è distinto dal Dio pensante e producente il suo pensiero, il suo verbo unico, ed è la sua stessa essenza. Però se il suo concetto porta in sé e la sua essenza, per il fatto che il concetto esce fuori dal pensiero, dà a questa essenza un carattere di una vera e propria donazione, e se uno dona in una donazione, in una vera e propria produzione la sua essenza, allora si può parlare di una vera e propria generazione e di un figlio. State attenti, bisogna aggiungere un ultimo aspetto, un ultimo tratto. Hai fatto bene con me la lezione. Hai visto che il concetto è qualcosa di prodotto, di uscito fuori, sebbene gira, gravita intorno all'essenza e pensa solo all'essenza, ok, ma esce fuori, primo tratto. Nel caso di Dio è l'essenza stessa, però ti devo deludere. Ancora non mi hai fatto il completo di questa bella comunicazione dell'essenza nel concetto per poterla chiamare completamente una generazione di un figlio. Sentite la ragione. Esiste anche una seconda processione in Dio, che sentiremo lunedì prossimo, se la Madonna vuole. Sapete, quella dello Spirito Santo. Anche lui conosce, si conosce in esso un vero e proprio frutto prodotto e distinto, quindi uscito fuori come il concetto, come l'idea. Ma anche esso, questo Spirito Santo, questo alto frutto, non è un accidente. Anche lo Spirito Santo è la vera essenza, esce fuori da Dio in una maniera totalmente diversa, che non dal pensiero esce fuori il concetto, ma non per il fatto di essere un vero e proprio frutto realizzato, è una, non si conviene parlare di realizzato, un frutto posto, comunicato, e un frutto che è l'essenza stessa. Non per questo lo Spirito Santo è il figlio del Padre, non lo è proprio. Quindi ci vuole per il verbo concetto, ci rimango che esso è una vera e propria rigenerazione in un vero figlio, pur di essere un figlio, un ultimo tratto oltre quello di essere la stessa essenza o sostanza del Padre. Per essere figlio in effetti, torniamo alla generazione come la conoscete nel caso di noi uomini e degli animali. Non basta uscire fuori dall'essenza del Padre, avendo la stessa oppure persino l'identica essenza del Padre. Il figlio, per essere ogni figlio, per essere figlio, esce fuori dal Padre in virtù della comune essenza, sentite bene, in quanto assomiglia al Padre. Ha ricevuto la stessa natura e quindi io punto nei miei tratti personali ai tratti del Padre, e non solo nei tratti personali, ma proprio nella comune essenza io punto all'essenza di Dio assomigliando ad essa. Quindi, per convincervi di una vera e propria generazione nel caso di Dio, ci vuole una realtà nuova e prodotta, concetto, d'accordo. Questa realtà nuova prodotta deve essere la stessa essenza, se no non si può parlare di sicuro di una generazione, ma questa essenza prodotta, uscita veramente fuori da Dio, dal Dio pensante e producente, deve essere in terzo, deve uscire fuori in quanto assomiglia al Dio producente. Ora, questo è esattamente il tratto comune della formazione di ogni concetto. Torniamo pure a noi. Quando voi avete formato i vostri concetti sugli elefanti, vi siete fatto un'idea per che cosa? Per rispecchiare i veri elefanti che stanno in giro in Africa. E quindi questo rispecchiare, questo riferire, questo assomigliare, ce l'ho nel caso dei nostri concetti. E ricevi in sé la forma o il pensiero che hai in mente, per rispecchiarlo assomigliando, ovvero ogni concetto o idea esce fuori dall'intelletto per essere una somiglianza dell'essenza a cui si pensa. Ad esempio, voi pensate all'essenza degli elefanti con i vostri concetti. Dunque, il verbo in Dio contiene entrambi gli aspetti necessari per una vera e propria generazione. E la stessa essenza che esce fuori dal Padre e ne esce fuori per assomigliare al Padre nella sua essenza. Ecco perché nella formazione del concetto nel caso di Dio si ha una vera generazione e pertanto un vero figlio e così un vero Padre eterno. Sia lodato Gesù Cristo. Ave Maria.